Prego, professor Papisca.
Grazie, grazie Presidente. E consentitemi di ringraziare subito anche la Ministro Bonino. Sono un po' anche emozionato di vederla qui. Non avevo dubbi che avrebbe trovato qualche buco.
In carne e ossa, poi.
In carne e ossa. E con grandissima stima che va indietro nel tempo. Io vado dicendo anche ai nostri studenti una storiella di portata veramente storica. Non ci sarebbe il tribunale per la ex Jugoslavia se non ci fosse Emma Bonino. Non ci sarebbe la Corte Penale Internazionale se non ci fosse stato il Tribunale per la ex Jugoslavia e ancora una volta Emma Bonino. Quindi questo rilievo storico del ruolo svolto da lei in un contesto, ebbi occasione di capire fin da allora, siamo alla fine degli anni, primi anni 90. Particolare poi nel 93 fu l'anno significativo per il Tribunale ex Jugoslavia. Io mi resi conto della mobilità molto autorevole, molto apprezzata, transnazionale di Emma Bonino, che era in contatto con personalità di altissimo rilievo in giro per il mondo e quindi, insomma, fece fare all'Italia un figurone. Si tratta di far valere poi queste risorse, che sono risorse politiche, morali, in termini anche di potere, un sano soft power nelle relazioni internazionali. E consentitemi anche a me di ringraziare in particolare il Presidente Manconi, che tanto stimiamo, ma anche tutti i partecipanti. Consentitemi anche di sottolineare la presenza di un senatore che è stato mio laureato a Padova, il senatore Enrico Cappelletti, che vedo qui, ci siamo rivisti dopo un po' di anni e mi fa molto piacere. Alla terza edizione, l'annuario curato al Centro Diritti Umani di Padova, si conferma, è stato già messo in rilievo dal professor Mascia, come uno strumento utile a conoscere come l'Italia si colloca questo complesso sistema internazionale di norme, obblighi e istituzioni. Per questo tipo di pubblicistica, vi devo dire, l'annuario italiano costituisce tuttora una primizia, insieme con il coetaneo annuario francese, fra loro comparabili quanto a sistematicità e completezza di contenuti. A livello internazionale non ci risulta che ci siano due pubblicazioni di questa consistenza, diciamo così. Una certificazione di qualità viene anche, e siamo contenti, dall'editore Peter Lang, che ha visto aumentare le richieste di acquisto dello Italian Yearbook of Human Rights. Questo significa un'attenzione per le vicende italiane e per come l'Italia si colloca nel quadro internazionale. E vi devo dire anche, il professor Mascia ha ricordato le presentazioni. Abbiamo qui, tra l'altro, due illustri colleghi che sono stati padrini alla presentazione qui in Italia, a Farnesina, due anni fa. Il professor Umberto Leanza, che è qui anche come vicepresidente della SIOI, e il professor Massimo Panebianco, professore a Salerno, membro del Comitato Diritti Umani della SIOI, anche lui, c'è anche il professor Marchisio, quindi abbiamo qui una rappresentanza molto elevata degli studi jus internazionalistici in Italia. Allora, pensando a queste presentazioni, vi devo dire che nelle presentazioni avvenute a Strasburgo al Consiglio d'Europa e a Ginevra il Consiglio Diritti Umani, un segmento formale del Consiglio Diritti Umani. A Ginevra c'era poi l'alta commissaria che ha presentato personalmente. Abbiamo avuto delle dimostrazioni molto interessanti di simpatia per l'Italia. I nostri rappresentanti permanenti a Strasburgo c'era l'ambasciatore Busetto, a Ginevra l'ambasciatrice Mirakian, c'erano dati da fare perché riuscisse anche la partecipazione, ma insomma temevano che ci sarebbero stati interventi sull'Italia che avrebbero toccato questo o quell'aspetto, diciamo, negativo della situazione. E invece ci furono manifestazioni, c'erano personalità, diciamo, significative delle istituzioni. Fu una manifestazione di simpatia per il nostro paese, partendo da un annuario, cioè da uno strumento trasparente, che era un po' uno strumento di trasparenza. E quindi quegli eventi sono stati molto significativi per capire, e non è retorica, che l'Italia è un paese amato e tutti si attendono che questo paese sia coerente in parole e opere. L'annuario 2013 contiene dati riferiti ovviamente al 2012. Si articola in quattro ampie parti, rispettivamente portanti, sul recepimento delle norme internazionali, sulle interazioni, noi parliamo di dialogo dell'Italia con le istituzioni internazionali, sulla giurisprudenza nazionale, internazionale ed europea. L'introduzione l'abbiamo significativamente intitolata L'Italia e i diritti umani nel 2012, un anno di sofferenza per i diritti economici, sociali e culturali. In presenza dei dati Istat sulla disoccupazione e la povertà, il Comitato di Ricerca e Redazione ha inteso richiamare l'attenzione sul fatto che l'assenza di un'adeguata politica per la piena occupazione e lo sviluppo è violazione di diritti fondamentali, non meno grave della violazione di questo o quel diritto civile e politico, e che pertanto occorre rispettare il principio di interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti della persona. Il diritto internazionale dei diritti umani non consente di discriminare tra diritti fondamentali, assegnando i diritti civili e politici all'area della precettività e confinando quelli economici e sociali all'area della programmaticità, come dire, al mondo dell'optional. In virtù non solo dei principi dell'etica, ma oggi anche delle norme di diritto positivo internazionali, le politiche economiche, finanziarie, monetarie ai vari livelli non sono meno necessarie e obbligatorie delle sentenze di tribunale, dovendo fare i conti con le esigenze vitali e la dignità della persona prima che con le strumentalità e i determinismi del mercato. Nel mondo globalizzato e nell'era dei diritti umani, il principio di interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti fondamentali segnerà sempre più marcatamente lo spartiacque tra le vecchie culture della governance statocentrica e la nuova frontiera della cultura politica fondata su tutti i diritti umani per tutti, nel segno, il Presidente Manconi ha sottolineato, nel segno dell'inclusione e della partecipazione. L'interconnessione Stato sociale e Stato di diritto costituirà sempre più elemento di sostenibilità non solo delle attività di governance, ma anche della stessa forma della statualità. A questo riguardo si segnala un importante documento delle Nazioni Unite del settembre 2012, la dichiarazione dell'Assemblea Generale sullo Stato di diritto ai livelli nazionale e internazionale. Prezioso documento. Dove si afferma, tra l'altro, che Stato di diritto, sviluppo e tutti i diritti umani sono fortemente interrelati e si rafforzano reciprocamente. Anche quest'anno l'annuario contiene l'Agenda Italiana dei Diritti Umani, una giornata, almeno secondo noi, promemoria o ruolino di marcia finalizzata a ricordare a chi di competenza quali sono gli obblighi internazionali pendenti dell'Italia, anche in vista del prossimo esame al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, dove, è il caso di sottolineare, ci si dovrebbe presentare più in regole che nella prima esperienza. Quindi questa è una scadenza veramente molto importante. Cosa di nuovo nel 2012 rispetto al 2011? Qualcosa c'è, come metteranno tra poco in evidenza i membri del gruppo di ricerca e faranno degli interventi puntuali, anche se sintetici. Ci sono dei dati significativi, chiaramente, tra gli altri. il fatto, il deposito delle ratifiche delle convenzioni europee sulla corruzione. Ecco, quello è un dato sicuramente significativo, tra altri, ma restano vischiosamente i buchi neri. Io ne sottolineo due. La persistente assenza di una Commissione nazionale per i diritti umani, quale organo indipendente, collegiale, conforme ai principi di Parigi, e la persistente mancanza di una specifica previsione del reato di tortura nel codice penale. E a livello internazionale ci sentiamo ripetere sempre questa storia. Allora mi avvio a concludere. L'annuario vuole essere, c'è buona volontà ovviamente da parte nostra, uno strumento di conoscenza del diritto internazionale dei diritti umani e dei relativi meccanismi attuativi. Partendo dai dati, esso intende contribuire a riflettere su come fare avanzare la civiltà del diritto per il rispetto della dignità umana, cioè di un valore, la dignità umana, che, come proclama la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, cito, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. È il rispetto della dignità umana che costituisce il fondamento. La conoscenza dei ricchi contenuti di questo nuovo diritto umanocentrico, pervaso di etica universale, è utile per innovare sia sul terreno della normativa, nell'ottica ovviamente delle leggi sempre per ficienda, sia su quello delle policies pubbliche e delle misure positive ai vari livelli. Dire diritti umani equivale a dire pienezza del diritto, plenitudo iuris, che a sua volta comporta pienezza della cittadinanza, Presidente Manconi, plenitudo civitatis, nel rispetto dell'eguale dignità di tutte le persone. Sotto l'ispirazione assiologica e lo stimolo innovativo del diritto internazionale dei diritti umani, si sta sviluppando realmente una cultura universale dei diritti umani, l'avrei chiamato il professor Mascia, così come caldeggiata dall'UNESCO. C'è l'importante convenzione UNESCO del 2005 per il rispetto della diversità delle espressioni culturali, uno strumento preziosissimo ratificato dall'Italia e dalla stessa Unione Europea. Questa cultura universale dei diritti umani è decisamente, intrinsecamente orientata al dialogo interculturale e all'avveramento di una nuova cittadinanza, di una nuova cittadinanza plurale che superi le vischiosità discriminatorie dello ius sanguinis e di uno stesso ius soli nazionalisticamente concepito. Esatto. Nello spazio giuridico e territoriale, mi permetto, concludo con una piccola provocazione. Probabilmente l'annuario che stiamo preparando, la prossima edizione, toccherà il tema cittadinanza. Nello spazio giuridico e territoriale dell'Unione Europea, partendo dalla sua Carta dei diritti fondamentali, si pone concretamente oggi la sfida di pervenire ad una legge uniforme europea della cittadinanza, che faccia riferimento ai diritti della persona e ad uno ius soli europeo. E uno ius soli europeo. Questa è un po' una sfida anche per noi, del Comitato di Ricerca, eccetera. Cercheremo di attirare l'attenzione su questo aspetto. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie professor Papisca. Come prevedevo, nel citare i presenti è fatale ricordarne alcuni e dimenticarne altri, quindi ringrazio per la loro presenza la senatrice Simeoni, il senatore Cappelletti e i docenti che sono stati opportunamente citati, che io ho dimenticato di indicare. Dimenticanza ancora più grave perché tra essi non c'è, come può fieramente rivendicare il professor Papisca, un suo laureato, ma c'è il professor Marchisio che è stato, se non altro, il mio compagno di banco al liceo Domenico Alberto Azzoni di Sassari, quindi è un piacere ritrovarlo qui. Ora voglio dare la parola al signora Ministro Emma Bonino, anticipando che dopo il suo intervento la Ministra è costretta ad andare via per ragioni istituzionali.
Sono qua. Buongiorno. In effetti aveva ragione il professor Papisca quando diceva: sono sicura che troverà modo di esserci. Ho trovato un modo di esserci, però un po' breve, perché è veramente un periodo, non so se definirlo intenso, comunque fa niente, scioglietelo voi, diciamo, l'aggettivo che volete attribuire a questo periodo. Rimane il fatto che in tutte queste turbolenze, sia per dovere istituzionale, oltre che per passione individuale, è storica da tanto tempo, il punto fermo della promozione e difesa dei diritti umani rimane per me in tutte le articolazioni, come militante, come non c'è pace senza giustizia, come nessuno tocchi Caino, come vicepresidente del Senato, insomma è stato e continua ad essere una bussola molto, molto importante, anche se poi bisogna declinarla a seconda del contesto in cui ci si trova ad operare. Però ci tenevo adesso a dire tre cose, non solo perché anch'io condivido che l'annuario sia uno strumento molto importante, mi fa piacere che sia la terza edizione, e lo è perché certamente questo è l'annuario che si riferisce al 2012 e il mio tipo di intervento, di saluto, è un po' un aggiornamento su quello che entrerà, spero, nell'annuario del 2013. Intanto la prima cosa che da ministro ho cercato di vedere è che è molto difficile fare politica senza uno strumento. No? Cioè, una cosa è un intervento in un convegno, una cosa è uno strumento che serve. Per cui, ad esempio, lavorare in stretto contatto con la Commissione diritti umani del Senato è un modo molto, molto importante di fare sinergie. Ci sono cose che i senatori possono e debbono fare, altre che il governo fa e deve fare in modo diverso, sempre le stesse ma con modalità diverse. La prima cosa che ho pensato e avevo verificato è nella, diciamo, austerity spending review, eccetera, eccetera, insomma, esisteva al Ministero un comitato interministeriale per i diritti umani, a spese zero peraltro, perché è un comitato interministeriale, insomma, nella folata generale si era abrogato il comitato. Fortunatamente la Farnesina ha fatto ricorso, fortunatamente lo abbiamo anche vinto e quindi fortunatamente sto firmando il decreto di ricostituzione del comitato interministeriale, che è uno strumento di raccordo fondamentale, perché è uno strumento che tiene i contatti e cerca di rendere omogenee le attività di altri ministeri, che può essere il Ministero degli Interni, il Ministero delle Pari Opportunità, su cui verrò per esempio, il Ministero dell'Integrazione, il Ministero della Giustizia, quindi avere una politica più o meno coerente anche da prospettare in ambito internazionale. Per cui questo strumento è in via di ricostituzione e io spero che sia un'interfaccia molto utile sia per gli studiosi, di tutta evidenza, che per le altre organizzazioni che di questo si occupano. La seconda questione volevo dire è che indubbiamente l'annuario presenta per il 2012 e presenterà altrettanto per il 2013 una parte di luci e ombre. Quello che io mi auguro è che il lavoro di questi mesi per il vostro annuario dell'anno prossimo faccia aumentare le luci. Ed è questo che stiamo cercando di fare. E devo dirvi che non sono poi così negativa. Noi abbiamo una questione tutta nostra italiana, su cui non tornerò perché da militante o da radicale, come sapete, ci stiamo veramente spendendo, ma anche con Luigi ed altri, sulla questione carceri. La questione carcere e giustizia, al di là delle strumentalizzazioni della cronaca, è un problema vero del nostro Paese. Dobbiamo trovare modo di ridurre le 1200 condanne annuali, che la Corte 1100, 1200, ma sempre lì siamo, che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo commina a questo Paese, per situazione inumane delle carceri, per lunghezza dei processi, e lo dico al di là delle strumentalizzazioni di cronaca, perché questo interessa a milioni di cittadini e non solo a uno, ancorché magari più importante di altri. Ma il problema della giustizia deve interessare tutti e su questo ci dobbiamo muovere. E devo dire che con il ministro Cancellieri ci stiamo muovendo, per esempio sui risarcimenti della legge Pinto. È una cosa inenarrabile, nel senso che il giusto risarcimento, con lo Stato non risarcisce, il condannato rifà un altro ricorso, conclusione siamo a circa 10.000 casi di ricorso ex legge Pinto che non riusciamo a smaltire e di cui il problema non è anche l'entità complessiva della cifra del risarcimento, che peraltro nessuno riesce a quantificare, ma a spanne non dovrebbe essere, è il fatto che tutto questo intasa la Corte Europea dei Diritti Umani, che si ritrova a ricevere migliaia di cause di intasamento per recidività, non dell'imputato, ma dello Stato, che insomma sta diventando una fattispecie, diciamo, piuttosto particolare. Quindi questo è, però se vado su altri temi che pure sono importanti, innanzitutto diciamo che nell'annuario dell'anno prossimo ci sono alcune luci che verranno fuori, non tutte attività mia ma anche del governo precedente, e che credo aiuteranno a aumentare questa accoglienza che viene spesso riservata all'Italia, che lei diceva così favorevole. Parlo ad esempio all'adesione e alla ratifica della Convenzione di Lanzarote, per esempio, sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale. Mi riferisco all'adozione della legge sulla cooperazione con la Corte Penale Internazionale. Ci abbiamo messo 10 anni, esattamente 10. La ratifica del protocollo facoltativo della Convenzione Internazionale contro la Tortura, di cui la legge è adesso qui al Senato in commissione. Io spero che si riesca a sbloccare. Peraltro il Governo era anche disponibile a presentare un proprio disegno di legge, ma avevamo il timore, in contatto con gli uffici del Senato, di bloccare l'iter invece di proposte di iniziativa parlamentare che già sono in corso. Ma comunque la disponibilità c'è, se serve. Se non serve, non abbiamo, come dire, esigenze di concorrenze interistituzionali. Chi la fa prima va benissimo. Abbiamo anche attuato la firma e la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla violenza nei confronti delle donne. Abbiamo la messa a regime della strategia nazionale dell'inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti, di cui proprio l'altro ieri ho partecipato al tavolo istituito dal ministro Kyenge e interministeriale proprio per l'attuazione di questa strategia. Abbiamo anche l'adozione di una strategia nazionale in materia di protezione delle persone LGBT e stiamo prossimamente finalizzando il piano nazionale antirazzismo e il secondo ciclo del piano d'azione nazionale relativo a donne, pace e sicurezza. Quindi diciamo un cantiere, perché poi una cosa è la ratifica, una cosa è l'applicazione, ma su questo non voglio entrare più di tanto. Ed è chiaro però che, come dicevo, esistono però fragilità e gaps, di cui ho parlato prima, di natura infrastrutturale e nonché ritardi nel recepimento della giurisdizione della Corte Europea. Tutto questo è molto importante, il lavoro che continuiamo a fare e faremo, proprio in vista della scadenza di cui parlava il professor Papisca e anche il professor Mascia prima, e cioè la scadenza 2014 in cui l'Italia sarà di fronte al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e di cui peraltro facciamo parte e per il quale abbiamo presentato una nuova candidatura per il triennio 2019-2021. Tutto questo si accompagna ad un lavoro, per esempio, di attuazione vera della risoluzione sulla moratoria della pena di morte, che anche lì è un dossier che ha luce e ombre. Ci sono paesi che vanno in avanti e paesi che erano in una moratoria di fatto e che invece sono tornati alle esecuzioni. Io stessa parteciperò ad una conferenza che vogliamo organizzare con Nessuno Tocchi Caino in Sierra Leone, una conferenza regionale, proprio per evitare passi indietro, diciamo, e non il trend positivo, anche perché noi avremo l'anno prossimo la risoluzione biennale a livello Nazioni Unite, quindi dobbiamo assolutamente lavorare per aumentare il numero dei paesi in moratoria legale in modo da diciamo bloccarli e vincolarli in qualche modo. Abbiamo poi la questione importante che stiamo portando avanti, che è quella sull'impegno a favore della libertà di religione e di pratiche religiose. Non vi sconvolga che lo dica con molta convinzione una laica, anzi a maggior ragione perché ve lo dice una persona di grandi convinzioni laiche, però quello è un diritto fondamentale che peraltro ha, proprio l'avrete visto anche nelle cronache di questi giorni, diventa poi un problema persino settario. I copti in Egitto, i cristiani in Siria, cioè sono poi assurgono la violazione di questi diritti, arriva a componenti settarie reali nelle crisi, diciamo, più violente che abbiamo di fronte. Abbiamo da questo punto di vista l'altro obiettivo che abbiamo è l'applicazione della risoluzione contro le mutilazioni genitali femminili, di cui avremo iniziative adesso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e poi in Italia a partire dal mese di ottobre, e abbiamo deciso come governo di entrare a far parte dei governi promotori di una legislazione o trattato contro i matrimoni obbligati e giovanili. Il titolo della campagna sarà «Troppo giovane per essere sposata». Voi sapete che uno dei problemi, perché molto spesso questi matrimoni giovanili sugli 8, 9, 10, 11 anni sono di fatto un rendition, in buona sostanza, di schiavitù più o meno sessuale, e peraltro sono spesso accompagnate da violenze anche fisiche, di cui gli ultimi atti di cronaca credo li abbiate tutti quanti sotto gli occhi. Questo solo per dire che non voglio neanche tornare ovviamente sulla Convenzione di Istanbul, che è stato un altro atto così faticoso, che sembrava automatico l'adesione alla Convenzione di Istanbul. Sappiamo bene dov'era il blocco in buona sostanza, e non è stato facile arrivare né alla firma, poi invece la ratifica, anche per una campagna d'opinione pubblica che ha, credo, smosso qualche e fatto superare qualche tabù e qualche resistenza di troppo, siamo arrivati ad un piano di applicazione. Non voglio ovviamente chiudere questo intervento sembrandovi troppo ottimista. Voglio solamente dire che sono molto più semplicemente determinata, sapendo molto bene che infatti si chiama promozione dei diritti umani, e che spesso succede che tu fai tre passi in avanti e poi non ne fai, ma vedi che qualcuno ne ha fatto uno indietro, noi come altri peraltro, perché promuovere i diritti umani, come voi dicevate, è un processo. Non è una cosa per sempre, e la cosa più importante da tenere a mente è che anche quando li hai conquistati li devi difendere, perché non è vero che stanno poi scritti in modo indelebile. Proprio perché sono un valore e hanno valore, vale la pena, a volte letteralmente parlando, di investirci per difenderli, per non ritrovarci un bel mattino che, avendoli dati per lungo tempo per scontati, improvvisamente non solo non sono scontati, ma proprio non ce li hai più. Da questo tutta una riflessione di cui vi sentivo parlare, che credo sia una riflessione ormai anche a livello internazionale sulla questione dei diritti sociali. C'è l'altro discorso aperto sui diritti ambientali, in particolare legati alle generazioni future, oltre che a quelle presenti, ma che credo abbiano necessità di una articolazione puntuale, in modo che questi diritti abbiano poi una formulazione che venga accettata universalmente. Che il problema non è se ognuno si inventa un suo diritto, ma se promuove che questo sia poi un'accettazione condivisa. Infine, sempre sulla questione diritti e strumenti per difendere questi diritti, perché questo è importante, voglio solamente dire che spesso chi la dura la vince. Professor Papisca ricordava la Corte Penale Internazionale. Forse sarebbe bene anche ricordarci il contesto del 1999, per non parlare quello del 93, e il contesto delle ratifiche ottenute nel 2002. Il meglio che ci sentivamo dire noi pochi a quell'epoca era che queste corti e la giustizia internazionale avrebbe sicuramente ostacolato accordi, diciamo, magari più di realpolitik, ma che sarebbero stati in contrapposizione. Credo che abbiamo corso abbia dimostrato che era diverso, e alla fine penso anche che questa Corte, che molti stati importanti non hanno ancora voluto ratificare, rimane il fatto che poi, quando non sanno più che fare, il Consiglio di sicurezza normalmente demanda alla Corte di occuparsi di casi che non ha poi la politica normale, quella cosiddetta più seria, non ha saputo. Questo è il caso di Bashir. Penso, spero che lo sia ben presto il caso di chi, di tutti coloro che per esempio nel territorio siriano si siano resi responsabili di violazioni flagranti dei diritti umani, nonché di utilizzo di armi chimiche. Ma penso anche che non è vero che l'unica violazione è l'utilizzo di armi chimiche. Penso che ci sia stata in questi due anni un baratro di violazioni dei diritti umani molto diffusi, e che credo anche questo non lo dobbiamo perdere di vista. Grazie.
Grazie ancora Emma Bonino. Do ora la parola al professor Cofelice, uno degli autori dell'annuario, che introdurrà gli interventi dei suoi colleghi, che entreranno nel merito dello strumento, come sia io che Emma Bonino abbiamo chiamato questo prezioso annuario, descrivendo l'articolazione concreta di questo volume e, come dire, la sua forza politica, come amiamo dire. Prego, professor Cofelice.
Grazie Presidente. Dunque, in questa parte noi effettivamente vorremmo presentare alcuni dati estratti dall'annuario e faremo riferimento in particolare alle raccomandazioni ricevute in sede internazionale nei confronti dell'Italia. In modo particolare io mi soffermerò sulle Nazioni Unite e sul meccanismo di revisione periodica universale, proprio perché l'anno prossimo ci sarà questa importante scadenza del secondo ciclo di revisione periodica universale a cui sarà sottoposta l'Italia. Pietro De Perini poi interverrà sul Consiglio d'Europa ed infine Claudia Pividori proporrà una breve riflessione sul recepimento degli obblighi internazionali in materia di diritti umani nel sistema normativo italiano. Quindi, dicevo appunto, Nazioni Unite, meccanismo di revisione periodica universale. L'Italia è stata sottoposta a questo meccanismo per la prima volta nel 2010. Nel febbraio 2010. E in quella sede il nostro Paese ha ricevuto 92 raccomandazioni su come sviluppare e promuovere i diritti umani nel nostro sistema da parte di 51 Paesi. Farò riferimento adesso ad alcuni dati che sono contenuti in un documento che credo sia stato distribuito in sala. Se potete eventualmente seguirmi su questo. Se noi facciamo riferimento appunto alle categorie rispetto alle quali sono state effettuate queste raccomandazioni, le prime sei categorie coprono circa l'86% delle raccomandazioni ricevute, quindi quasi la totalità di queste raccomandazioni. E queste sei categorie fanno riferimento in modo particolare ai diritti dei migranti. Le raccomandazioni più ricorrenti in questa categoria riguardano l'invito a riconsiderare la criminalizzazione dei migranti irregolari e a riconsiderare anche la politica dei respingimenti nel Mediterraneo. All'epoca abbiamo ricevuto anche circa il 18% di raccomandazioni in relazione ai diritti delle minoranze nazionali, soprattutto delle popolazioni rom, sinti e camminanti. Un altro 14% riguarda le discriminazioni razziali. Oltre all'aumento dei casi di discriminazione sollevati e ricevuti dall'UNAR, a preoccupare è anche l'aumento dei discorsi pubblici di incitamento all'odio sottolineati da parte dei paesi che ci hanno fatto questo tipo di raccomandazioni. Vi è poi la necessità di aumentare il numero di ratifiche di strumenti internazionali. Tra gli altri strumenti, ad esempio, l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei lavoratori migranti oppure sulle sparizioni forzate, e all'epoca appunto non aveva ancora ratificato il protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite. Un altro problema strutturale che riguarda l'Italia, appunto, come è stato già richiamato, l'assenza di una commissione nazionale sui diritti umani che possa svolgere il ruolo di coordinatore ma anche di osservatore, quindi un ruolo di monitoraggio nei confronti dei diritti umani, uno dei pochissimi paesi, se non l'unico a livello di Unione Europea. Ed infine un 10% di raccomandazioni riguardano i diritti dei bambini. Sono ancora troppi appunto i maltrattamenti, sono ancora appunto c'è un problema relativo allo sfruttamento di natura sessuale, soprattutto dei minori stranieri. E poi vi è infine la necessità di istituire dei meccanismi per garantire il diritto all'ascolto dei bambini nei procedimenti di natura giudiziaria o amministrativa che li riguardano. Quindi questo, diciamo, questo è il quadro che emerge dalle raccomandazioni che ci sono state fatte in ambito internazionale. Naturalmente poi ve ne sono altre, meno ricorrenti ma non per questo meno gravi. Ad esempio ci sono delle denunce nei riguardi dell'assenza del reato di tortura nel nostro ordinamento, oppure la necessità di promuovere l'uguaglianza di genere e contrastare la violenza nei confronti delle donne. Tra l'altro abbiamo ricevuto la visita del relatore speciale delle Nazioni Unite sul tema della violenza contro le donne lo scorso anno. In quella sede, cioè nel 2010, l'Italia ha deciso di respingere 12 delle 92 raccomandazioni ricevute. Ad esempio ha respinto la raccomandazione relativa alla necessità di introdurre il reato di tortura nell'ordinamento italiano, sulla base che questo era già protetto in qualche modo sotto altre fattispecie nel nostro ordinamento. E ha respinto anche la raccomandazione relativa alla necessità di eliminare le disposizioni che criminalizzano l'immigrazione irregolare, sto parlando appunto del 2010. A fronte di queste 12 raccomandazioni respinte, l'Italia ha deciso di accettarne 78 e di impegnarsi nei 4 anni successivi ad attuarle concretamente ed effettivamente. Tale impegno è stato appunto ribadito anche nel 2011, quando l'Italia ha presentato la propria candidatura all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per essere eletta al Consiglio dei Diritti Umani. E proprio sulla base di questo impegno, cioè sull'impegno di realizzare tutte le raccomandazioni ricevute e accettate in sede di revisione periodica universale, è stata effettivamente eletta e attualmente siede al Consiglio. Quindi, poiché nel 2014 ci sarà questa importante scadenza, questo secondo ciclo di revisione periodica, che verterà innanzitutto sul livello di attuazione, verificherà il livello di attuazione dell'Italia delle raccomandazioni ricevute, è importante interrogarsi sullo stato di attuazione di queste raccomandazioni, a che punto siamo in sostanza. Effettivamente sviluppare un monitoraggio puntuale e consistente di queste raccomandazioni non è un esercizio facile, innanzitutto perché alcune di queste raccomandazioni richiedono un iter legislativo molto complesso, oppure un ciclo di politiche pubbliche che richiedono tempo per essere effettivamente implementate. In parte anche perché alcune contengono degli obiettivi di lungo termine che non sono facilmente attuabili in un arco diacronico di appena 3-4 anni. Detto questo, però, c'è da dire che nel caso dell'Italia il processo di monitoraggio è reso ancora più difficile poiché manca un rapporto di medio termine del nostro Paese. Altri Paesi, ad esempio, a livello di Nazioni Unite, dopo 2 anni dal primo ciclo di raccomandazioni UPR, hanno prodotto un rapporto nel quale spiegavano già qual era il livello di attuazione, parziale chiaramente, delle raccomandazioni ricevute. Questo è mancato in Italia, quindi nel 2012 non c'è stato questo tipo di rapporto, E quindi diciamo, i dati che adesso vado a presentare sono emersi in modo particolare dal confronto incrociato di fonti indipendenti. Mi riferisco in modo particolare ad alcuni rapporti di società civile internazionale e nazionale, soprattutto da parte del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani che opera in Italia, e incrociando dati anche provenienti dalle Nazioni Unite. Sulla base di questi dati è possibile determinare che il livello di totale implementazione delle raccomandazioni ricevute è pari circa al 4%, nel senso che l'Italia ha implementato fino al 2012 soltanto il 4% delle raccomandazioni ricevute. Ad esempio, è stato ratificato il protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura, è stato predisposto, come già è stato ricordato dal Ministro. Arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Quindi,
prego.
Grazie. Quindi è stato appunto allora, come dicevo, predisposto la strategia nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti per il periodo 2012-2020. Nel 2011 è stato adottato il terzo piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, e nel frattempo sono state anche rafforzate le misure già intraprese in precedenza per contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani e per tutelare soprattutto le donne e i bambini vittime di questa tratta. A fronte di questo 4% c'è un 21% di raccomandazioni parzialmente implementate. Vuol dire che l'Italia ha compiuto dei passi importanti anche nei confronti di queste raccomandazioni, ma non sufficienti da raggiungere poi l'obiettivo finale segnalato nelle raccomandazioni. Ma soprattutto nessuna azione è stata finora realizzata nei confronti di circa la metà delle raccomandazioni ricevute. E questo dato assume un senso se paragonato ad altri paesi in modo particolare dell'Unione Europea. Abbiamo fatto questo tipo di esercizio e rivela in modo particolare che l'Italia si trova in ritardo rispetto all'implementazione di queste raccomandazioni. La Spagna, ad esempio, dopo 2 anni dal suo esame periodico universale, aveva già attuato il 24%. Il Portogallo il 36, e questi sono paesi che hanno avuto più o meno lo stesso numero di raccomandazioni che abbiamo ricevuto noi. La Francia addirittura il 56, ma qui le raccomandazioni sono molto minori, quindi il carico di implementazione è ridotto. E la Germania il 14. Quindi sono tutti paesi che nei 2 anni successivi ai loro rispettivi esami periodici universale si sono impegnati in maniera consistente nel provare a implementare queste raccomandazioni. L'Italia è ancora indietro invece da questo punto di vista. Tuttavia il 2014, appunto, come si diceva, è un anno cruciale per verificare la credibilità del nostro Paese nei confronti della promozione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti. E quindi l'auspicio è che si cerchi di utilizzare il tempo rimanente per realizzare perlomeno gli impegni più ineludibili che riguardano gli impegni assunti in materia di standard internazionali dei diritti umani, nei confronti dei quali l'Italia è tenuta da obblighi giuridici. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Pietro De Perini.
Grazie, professor Cofelice. Professore De Perini.
Buonasera. Come anticipato dal mio collega Andrea Cofelice, il mio contributo si concentra più sulla dimensione regionale del dialogo tra Italia e istituzioni internazionali per i diritti umani, e nello specifico si propone di fornire una veloce panoramica sui temi che emergono dalle attività e dalle raccomandazioni degli organismi di monitoraggio del Consiglio d'Europa. Nel corso del 2012, che è appunto l'arco diacronico di riferimento di questo annuario, diversi organismi del Consiglio d'Europa hanno adottato una serie di rapporti, risoluzioni, raccomandazioni, conclusioni con riferimento alla situazione dei diritti umani nel nostro Paese. Chiaramente dall'analisi di queste osservazioni contenute in questi documenti sono emersi numerosi temi, numerose riflessioni a cui abbiamo cercato di dare seguito nelle pagine di questo annuario e in modo sistematico nell'agenda italiana dei diritti umani che vi è stata consegnata. E a titolo esemplificativo, nel breve tempo a disposizione, vorrei presentare alcune criticità, ma anche alcuni sviluppi positivi in relazione a tre di questi temi, alcuni dei quali sono già stati menzionati nel corso di questa presentazione. E i temi sono appunto la situazione dei Rom e Sinti, il tema della corruzione e ancora il tema delle condizioni carcerarie, della tortura. Il primo tema, Rom e Sinti, si registra ancora molta preoccupazione a livello internazionale, nonostante l'adozione della strategia di inclusione degli appartenenti a queste comunità, che è stata adottata dal Consiglio dei Ministri il 24 febbraio del 2012, in risposta alle raccomandazioni della Commissione europea, con la comunicazione numero 173 del 2011. Sulla carta questa strategia, anche il processo attraverso cui questo documento strategico è stato adottato, costituiscono un importante elemento di rottura con l'approccio seguito precedentemente alle autorità italiane con riferimento a queste comunità, un approccio che era fortemente orientato all'emergenza, alla sicurezza, basti pensare ad esempio al decreto cosiddetto sull'emergenza nomadi o i vari patti per la sicurezza Stato-Regioni. È un approccio che in sede internazionale, non solo regionale Consiglio d'Europa, ma anche internazionale UPR, come anticipava appunto il mio collega, sono stati fortemente e insistentemente criticati dai vari organismi. Il nuovo approccio presentato si basa su una cooperazione di tipo interministeriale ed è un approccio inclusivo e partecipativo fondato anche sul dialogo appunto con i rappresentanti di queste comunità e con le organizzazioni di società civile esperte su questi temi. Tuttavia, come afferma in modo molto chiaro il commissario per i diritti umani nel suo rapporto che ha fatto seguito alla visita che ha condotto nel nostro paese nel luglio del 2012, vi è ancora grande preoccupazione sulla possibilità che l'UNAR, l'Ufficio Antidiscriminazioni Razziali, a cui il governo ha affidato l'incarico e le funzioni di punto di contatto nazionale, di implementazione e monitoraggio di questa strategia, sia effettivamente in grado di adempiere a queste funzioni, in particolare alla luce dei sostanziosi tagli che questo ufficio ha ricevuto a seguito del più ampio ridimensionamento della spesa pubblica imposto appunto alla spending review l'anno precedente. E chiaramente questi tagli nei confronti di questo ufficio non vanno solo a avere conseguenze negative sulle funzioni dell'UNAR in relazione ai Rom, ma a tutte le varie funzioni di contrasto al razzismo e alla xenofobia svolte da questo ufficio. Il secondo tema a cui volevo fare riferimento riguarda appunto la corruzione. Nel 2012 il gruppo di Stati contro la corruzione di cui l'Italia fa parte ha presentato due rapporti di valutazione sull'Italia, su due tematiche distinte, quella delle incriminazioni per corruzione e quello dei finanziamenti ai partiti politici. Sostanzialmente le raccomandazioni contenute in questi rapporti sono molto critiche, in particolare per quanto riguarda, come è noto, il tema del finanziamento ai partiti politici, per il quale il GRECO, il gruppo di Stati, sostanzialmente raccomanda di avviare un più generale percorso di riforma del quadro legislativo in materia. Come è stato anticipato anche precedentemente dal professor Papisca, in realtà ci sono anche degli sviluppi positivi importanti in materia di corruzione, anche in relazione a quanto presentato nell'annuario. Infatti a giugno 2013, sono stati finalmente depositati gli strumenti di ratifica delle due convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di corruzione, la Convenzione Civile e la Convenzione Penale, quasi un anno dopo che il Parlamento aveva adottato le rispettive leggi ratifica e esecuzione di queste convenzioni. Le convenzioni saranno in vigore dal 1 ottobre, quindi non sono per il nostro Paese, saranno in vigore dal 1 ottobre e sarà importante come Comitato di Ricerca e Redazione di questo annuario valutare quali saranno gli effetti chiaramente sulla situazione della corruzione in questo Paese e sulle misure di contrasto a questo fenomeno, ma diciamo che un primo effetto sia da subito, dal momento che finalmente si pone termine a una situazione che poteva anche risultare da un certo punto di vista paradossale, perché vedeva l'Italia in prima linea parte del gruppo di Stati contro la corruzione, sottoposto all'attento monitoraggio di questo gruppo di pari, ma allo stesso tempo non parte dei principali strumenti giuridici di standard setting in materia, appunto, del Consiglio d'Europa. Il terzo tema a cui volevo fare riferimento riguarda appunto il tema delle condizioni carcerarie e della tortura. Ed è interessante appunto sapere in via diretta l'impegno del governo su questo campo. L'osservazione che volevo appunto presentare non riguarda tanto raccomandazioni contenute in dei rapporti quanto piuttosto l'assenza di queste raccomandazioni. Infatti, vista la rilevanza sempre più centrale che il tema delle condizioni carcerarie, del sovraffollamento delle carceri, anche alla luce degli sviluppi della giurisprudenza europea di cui parlerà la mia collega Claudia Pividori a breve, colpisce da un certo punto di vista che non sia ancora stato dato impulso alla pubblicazione del rapporto del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura, che ha fatto seguito alla visita condotta da questo Comitato in Italia nel giugno del 2010, quindi oltre 3 anni fa. Nel 2012 c'è stata un'altra visita da parte di questo organismo e chiaramente c'è un altro rapporto in attesa, ma i tempi sono chiaramente diversi. Quindi dal momento che il Comitato per la prevenzione della tortura assolve, come il nome stesso recita, delle funzioni essenzialmente di tipo preventivo, che sono volte non a condannare gli Stati, ma piuttosto a sostenere gli sforzi dei governi per migliorare le condizioni di vita e dei diritti umani delle persone private alla loro libertà, apparirebbe quanto mai importante la richiesta di pubblicazione di questi rapporti, sia per contribuire al miglioramento dello stato di salute generale dei diritti umani nel nostro Paese, ma anche dare ampia circolazione a questo rapporto per favorire un salutare dibattito a livello nazionale, un dibattito anche critico ma informato su questi temi di centrale rilevanza. Questi sono i 3 punti che volevo sottolineare, credo di aver ampiamente abusato il mio tempo e passo. Vi ringrazio per l'attenzione. Passo.
Grazie. Professoressa Pividori, prego.
Buonasera a tutti. Il mio breve intervento verte principalmente su quello che sono le principali convergenze e resistenze del sistema Italia rispetto all'attuazione, principalmente dal punto di vista legislativo, di quelli che sono gli obblighi internazionali in materia di diritti umani, nonché della propensione dell'Italia ad adeguarsi alla giurisprudenza delle corti internazionali deputate al monitoraggio di questi strumenti. Sono particolarmente felice di aver sentito che l'analisi della Ministra in realtà è molto consonante a quella che farò io, quindi scusate se magari ci sarà qualche ripetizione. Ora, se consideriamo che l'attuazione degli obblighi internazionali è proprio un aspetto critico di quello che è l'impegno di uno Stato nella garanzia dei diritti umani, nel 2012 uno sviluppo decisamente positivo è stata la riforma organica della legge che disciplina la partecipazione dell'Italia alla formazione e al recepimento del diritto dell'Unione Europea. In effetti l'Italia ha il primato per quanto riguarda il numero di procedure di infrazione e molto spesso dimentichiamo che queste procedure riguardano proprio il mancato recepimento di normative dell'Unione Europea che riguardano diritti umani. Pensiamo solamente al tema delle condizioni dei rifugiati e dei richiedenti asilo, ma anche in particolar modo alla parità in ambito lavorativo per quanto riguarda i disabili. Come già menzionato dal Ministro, in effetti ci sono stati anche nel 2012 degli sviluppi positivi dal punto di vista legislativo. Primo tra questi appunto l'Italia ha adottato la legge di adeguamento allo Statuto della Corte Penale Internazionale, con l'appunto però che questo riguarda solamente il versante della cooperazione, mentre manca ancora un adeguamento rispetto al diritto sostanziale. Già ricordato, in tema di diritti dei minori è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote ed è stata anche adottata una legge che finalmente ha eliminato ogni residua disparità tra figli naturali e figli legittimi, anche questo è un intervento richiesto da alcune istanze internazionali. Ed infine, per quanto riguarda i diritti delle donne, nel 2012 l'Italia ha firmato la Convenzione di Istanbul, poi il processo che si è concluso con la ratifica e l'adozione di un importante decreto attuativo nel 2013. Ora, accanto a questi appunto sviluppi positivi, ci sono comunque delle aree in cui le istanze internazionali ci hanno sollevato e hanno in qualche modo indicato all'Italia alcune carenze o la necessità perlomeno di intervenire in maniera più incisiva, in maniera più orientata ai diritti umani. Nella prima categoria, ribadisco, manca il reato di tortura, e questo non è solamente una questione di principio, ma è una mancanza che incide nella capacità di rendere giustizia e di sanzionare comportamenti che oggettivamente integrano questo tipo di reato. In secondo luogo, il secondo tema in cui manca un intervento legislativo è il contrasto al fenomeno dell'omofobia e la transfobia. Per quanto riguarda invece delle aree in cui ci sarebbe bisogno di sviluppare un apparato normativo o di cambiare in qualche l'orientamento, il tema della diffamazione, principalmente nella parte in cui è prevista una pena detentiva per gli autori di questo reato nella sua forma aggravata, e, come già sottolineato dal mio collega De Perini, il tema della corruzione. Ora, per quanto riguarda invece l'adeguamento dell'Italia alla giurisprudenza internazionale, anche nel 2012 si è riconfermata questa positiva tendenza da parte della magistratura italiana, quindi dei giudici interni, in primis la Corte Costituzionale, ma anche la Corte di Cassazione e tutti i giudici di merito, nel utilizzare e citare in maniera puntuale e consapevole le fonti internazionali in materia di diritti umani. In effetti questa dialettica tra giudice interno e giudice internazionale è particolarmente feconda e fruttuosa quando tocca aspetti che sono particolarmente sensibili a livello interno. Si pensi ad esempio all'impatto che sentenze emesse a livello internazionale hanno poi in tema di orientamento e anche di evoluzione della giurisprudenza interna su questioni di bioetica, di biodiritto. Pensate alla fecondazione assistita, alla diagnosi preimpianto, pensate alla sentenza Costa e Pavan, ma anche in tema di matrimonio omosessuale o di diritti degli immigrati. Ora, questa saldatura positiva che si crea tra ordinamenti interni e ordinamento internazionale non elimina tutti quelli che sono, diciamo, degli elementi di frizione tra quello che è il sistema italiano nel suo complesso e la prassi internazionale. Gli aspetti, i punti deboli, i punti dolenti dell'Italia probabilmente li conosciamo tutti. Divieto di tortura, trattamenti inumani degradanti rispetto a procedure di respingimento. Nel 2012 c'è stata la bruciante sentenza IRSI, ma anche con riguardo a procedure di espulsione verso paesi in cui soggetti effettivamente rischiano questo tipo di pratiche, ma anche con riferimento alla situazione del carcere, non solo per quanto riguarda sovraffollamento, ma anche ad esempio a condizioni di detenuti con particolari patologie che in realtà si trovano a subire questo tipo di trattamenti. Un altro problema annoso è il ritardo, l'eccessiva durata dei procedimenti e l'eccessiva durata dei procedimenti volti a riparare a questo tipo di danno, e qui in qualche modo stiamo aspettando gli effetti della riforma Pinto, vedremo se avrà gli effetti appunto sperati. E gli ultimi due punti, c'è una certa, diciamo, difformità tra giurisprudenza italiana e internazionale per quanto riguarda la compatibilità con i principi del giusto processo di alcune leggi di interpretazione autentica che agiscono in maniera retroattiva su alcuni diritti, diciamo, acquisiti grazie al diritto vivente, in particolare in tema di diritti sociali, e infine la tutela del diritto di proprietà a fronte di procedure di espropriazione indiretta. Ora, per concludere, se è vero che le aree in cui c'è una crescente convergenza da parte dell'Italia, e l'Italia mostra di sapere e volere convergere verso i più elevati standard internazionali, tanto da far quasi prefigurare questa tutela multilivello dei diritti, ci sono delle aree di resistenza tanto più importanti anche perché toccano principi fondamentali anche di jus cogens, come sono quelli del divieto della tortura, che mostrano una vera e propria impermeabilità quasi del sistema italiano a questi stessi obblighi che, come abbiamo più volte ribadito stasera, l'Italia ha volutamente e debitamente sottoscritto. Grazie.
Grazie mille. La parola al professor Mascia, poi alcune rapide conclusioni. Prego.
No, tutte le informazioni sull'annuario voi le potete trovare all'indirizzo www.annuarioitalianodirittiumani.it.
Va ripetuto in questi casi.
www.annuarioitalianodirittiumani.it. Volevo, ho chiesto il permesso al Presidente Manconi, ancora ringraziare due persone, Barbara Terenzi, la portavoce del Comitato Diritti Umani, che riunisce più di 80 organizzazioni non governative nel nostro Paese e che è sempre in prima linea per la creazione di un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, e il dottor Stefano Tauleuro, a cui si deve l'organizzazione di questo evento, persona straordinaria, e segnalo del dottor Tauleuro un articolo che è appena uscito sulla nostra rivista Pace, Diritti Umani, Peace, Human Rights, sui diritti umani nel Senato, e lui ricostruisce dal Comitato contro la pena di morte fino alla Commissione straordinaria, che speriamo diventi Commissione ordinaria. Grazie Presidente.
Grazie Professor Mascia. Per concludere, due rapidi considerazioni, perché così ampio e così ricco è stato il materiale che oggi ci avete offerto, che almeno una primissima riflessione mi sento di volerla fare. La prima è, io credo, forse la più importante acquisizione che ci consegna la giornata di oggi è lo stesso annuario, ed è quanto appunto il professor Papisca aveva enunciato, quando ha con brevi e tranquillizzanti parole, come dire, azzerato decenni di discussioni superflue relative a quel conflitto in genere strumentalmente attivato tra diversi gruppi di diritti, tra diverse famiglie di diritti. Quando appunto, citando non solo la lunga riflessione che il gruppo da lui diretto ha condotto in questi anni, ma anche ciò che la riflessione internazionale, la letteratura internazionale dà per accertato, la non solo mancata tensione tra Stato sociale e Stato di diritto, ma per converso, o meglio al contrario, la perfetta coincidenza tra Stato sociale e Stato di diritto. Guardate, come l'ha detto il professor Papisca, sembrava la più ragionevole delle constatazioni, ma noi vediamo veramente da decenni che hanno visto, dicevo prima, futili competizioni di natura politica, quindi io subito la butto in politica, ma perché l'ambito politico attingeva anche a una cattiva lettura della riflessione sui diritti umani, ponendo in alternativa, spesso in competizione, talvolta in diretto conflitto, la tutela di quelli che possiamo chiamare diritti economico-sociali e politici rispetto ai diritti umani. i diritti e le garanzie della persona contrapposti alle garanzie collettive sul piano economico-sociale. Dunque, sembrava che l'homo economicus fosse totalmente disinteressato al catalogo delle garanzie relative allo sviluppo individuale, alle relazioni tra i sessi, alla questione dell'infanzia o dell'espressione culturale, della libertà religiosa, perché prevaleva il bisogno primario da soddisfare, quello di condizioni elementari di sussistenza economico-sociale. Intorno a questo falso conflitto si sono create gerarchie ingannevoli e il risultato politico è stato che la seconda famiglia di diritti, e ne abbiamo in Italia una straordinaria e drammatica manifestazione, che so la questione delle unioni civili, ma non solo, venivano considerati sempre come attinenti al campo del superfluo, beni non strettamente necessari, è indubitabilmente da mettere in secondo piano rispetto alla soddisfazione delle primarie necessità economico-sociali. Questa opzione, cattiva opzione, è arrivata al punto che si sono costruite ideologie che hanno voluto negare la pregnanza e la contemporaneità e la necessaria integrazione di quella famiglia di diritti relativi alla tutela delle garanzie individuali della persona come destinata a essere sempre subalterna rispetto ad altre priorità. Anch'io ho visto un primo progresso all'interno del mio sguardo, che oltre a essere scarsamente vedente è generalmente molto pessimista. Un primo progresso l'ho visto, in effetti. Veniamo e siamo ancora dentro una crisi economica, finanziaria, economico-finanziaria, che ormai è di 5 anni tondi tondi, ma in questi 5 anni si è riusciti in qualche modo a far intendere che la persona è persona intera e che la necessità di soddisfare i bisogni appunto primari, il lavoro, la sussistenza, quindi le esigenze fondamentali della vita quotidiana non sono altro rispetto a bisogni di felicità, di coniugalità, di genitorialità, di pieno sviluppo delle proprie capacità espressive. Ecco, questo mi sembra, intorno a quella formula che diceva il professor Papisca, Stato sociale e Stato di diritto come perfettamente integrabili in un programma complessivo che chiamiamo del diritto dei diritti umani, una prima acquisizione. La seconda acquisizione è stata la risposta che il professor Papisca ha dato al mio quesito, dicendo appunto che la cittadinanza o è europea o non è. E qui è molto interessante un'aggiunta che ha fatto, permettetemi una battutaccia, si discute in continuazione, o meglio, si dovrebbe discutere molto di più della tensione tra ius sanguinis e ius soli. Mi colpisce il fatto che gli oppositori dello ius soli, rivendicando italianità e dunque perfetta e piena discendenza dalla stirpe latina, immancabilmente così formulano la questione: ius sanguinis o ius solis. La lingua è sempre traditrice, come è noto. Però qui c'è la cosa davvero significativa. Ancora una volta, noi stiamo faticosamente affrontando la questione dello ius soli. Io credo che però, ancora una volta, o la dimensione del riconoscimento di questo diritto è la dimensione europea, o noi rischiamo, nella migliore e tutt'altro che probabile delle ipotesi, di realizzare in Italia, ripeto, nella migliore e poco probabile delle ipotesi, uno ius soli temperato, formula che non amo alla follia, ma insomma, che rischia di non avere poi quella forza che dovrebbe avere perché non calato sufficientemente, adeguatamente, all'interno di un concerto di tutela di diritti e garanzie che la cittadinanza europea e lo ius soli europeo, cito ancora il professor Papisca, solo può garantire. Ecco, credo che questo ci abbia dato delle piste di riflessione molto importanti, davvero importanti, e questo mi induce a ringraziare ancora una volta ispiratori, direttori, curatori, realizzatori di questo annuario italiano dei diritti, perché oggi ci hanno offerto una straordinaria opportunità di lavoro intellettuale. Grazie ancora a tutti presenti. Grazie.